Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La celebrazione della dedicazione della Chiesa, oggi la Chiesa Lateranense, la Chiesa del nostro Patriarcato Latino, è sempre l'occasione per considerare il mistero più profondo. Non a caso è in testa a tutte le altre celebrazioni, a tutte le altre memorie, viene prima di ogni memoria, compresa della Vergine, perché è la festa del Signore, della dimora misteriosa di Dio già fin da ora in mezzo agli uomini.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 4, i versetti dal 7 al 15. Fratelli, noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi. Portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi che siamo vivi, veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella vostra carne mortale. Cosicché in noi agisce la morte, in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto «Ho creduto, perciò ho parlato», anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, accresciuta a opera di molti, faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio. Parola di Dio.
Ecco, direi in generale su queste pagine, questi primi capitoli, sta sullo sfondo del discorso di Paolo una lettura dell'Esodo. Questo l'abbiamo visto quando i figli di Israele, ascoltando direttamente la parola di Dio, furono divinizzati, divennero dei, come dice il Salmo, e difatti Mosè, gli anziani, ricordiamo, al capitolo 24, poterono banchettare, mangiarono e bevvero, videro Dio e mangiarono e bevvero. Non avevano bisogno di veli, però poi col vitello d'oro furono ridotti a mortali e furono nella condizione che è diventata quella normale del cuore indurito, dell'umanità che non è in grado di sopportare la gloria di Dio. Nonostante questo, la gloria di Dio si comunicava, era presente. La gloria di Dio è la sua presenza che comunica la sua vita, che trasforma, e c'era, e si comunicava, anche se era accompagnata anche dalla punizione, perché l'uomo non era in grado, ecco, di convivere con la dimora di Dio senza la punizione. Difatti anche, dice Paolo, anche quando guardavano Mosè, che aveva avuto, e quello è il fondamento dell'alleanza del Sinai, il fondamento definitivo, cioè l'incontro personale di Mosè con Dio, che l'ha trasfigurato, fino al punto che i figli di Israele, come Paolo presuppone, non erano in grado di sopportare a lungo anche l'effetto indiretto della gloria di Dio, sicché Mosè si velava per proteggere il popolo dall'effetto negativo della gloria di Dio, perché la gloria di Dio è anche mortifera, non è solo la gloria di Dio è la comunicazione della vita, ma dipende da chi riceve questo, della sua condizione. E così mi sembra che Paolo voglia stabilire, abbiamo visto, la differenza, cos'è cambiato nella situazione di Israele, cioè nella situazione dell'uomo. Adesso è in modo svelato, abbiamo confidenza con Dio, direttamente a volto svelato, riflettiamo la sua gloria, questo in virtù di Gesù, in virtù del Messia, del Figlio di Dio. Ecco, mi sembra che questo sia il quadro che Paolo ha tracciato fino adesso, e noi vediamo, e già finito la mia traduzione, noi vediamo il motivo per cui Paolo continua a ripetere anche nel testo di ieri, poi di nuovo successivamente, che è pieno di fiducia, che non si perde d'animo. Perché? È perché è cambiato, perché la nuova alleanza è soltanto un dono di vita, è solo positivo. E quindi appunto si rivelerà la verità della nuova alleanza con la risurrezione dei morti, perché è chiaro che per la nuova alleanza, per l'Apostolo, è una realtà futura, che ha già una presenza qui, ha già un inizio per chi è in Cristo, ma è per sua natura futura, perché alla fine la nuova alleanza si realizza con la risurrezione dei morti. Ecco, io ho cercato di fare un quadro, ecco, forse di ciò che presuppone. Vediamo più da vicino il testo di oggi, perché rimane il punto interrogativo, se questo è accettabile, diciamo, quello che dicevo, e come è presente questa potenza infinita della vita divina, della nuova alleanza, adesso, in questo mondo irredento che ci coinvolge. Qual è la sua presenza? Quali sono i segni di questa presenza? E l'Apostolo ne parla.
Comincio io, perché ho una domanda sulla traduzione, per piacere. Mi riferisco al versetto 15, che in questa espressione, perché la grazia cresciuta a opera di molti, non mi era chiara, non mi rimane chiara, e ho trovato un'altra traduzione che a me personalmente sembra molto più comprensibile, però non so se è giusta. Ok? Vado. Allora, dice quest'altra traduzione, affinché la grazia, abbondando, così come è stato descritto finora, moltiplichi in molti l'inno di lode. Cioè attacca quei molti all'inno di lode, non accresciuta opera di molti. Se questo è corretto, cioè la grazia che abbonda, così come è stato descritto da Paolo finora, moltiplichi in molti l'inno di lode, mi ha fatto venire in mente come viene scritto nel nostro statuto, in cui diciamo che lo scopo nostro è la lode della gloria della Trinità Santissima. Mi pare che voglia sperare di realizzare questa lode di ringraziamento in tutti.
Eucaristian, dice il testo.
Eh?
La lode, cioè il ringraziamento, dice il testo.
Sì, di molti.
Sì,
esatto. Quindi è giusto.
Ringraziamento.
Ringraziamento.
Abbondi il ringraziamento attraverso molti.
Allora, questa pericope in qualche modo pone in evidenza com'è esistenzialmente la vita degli apostoli, dei cristiani, in queste contrapposizioni molto belle, da un punto di vista anche proprio letterario, tribolati ma non schiacciati, sconvolti, non disperati, perseguitati, non abbandonati, colpiti, non uccisi.
Non tradurrei però uccisi, È dubbio.
Di come? Di tu?
Pereunti, non so come si può tradurre. Non è così sicuro che voglia dire che non siamo uccisi. Non perduti. Cosa voglio dire? Non so, ma...
Comunque, portando sempre dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesta nel nostro corpo. Allora questa consegna consapevole alla croce, in qualche modo, di loro per primi, di Paolo parla di sé, dei suoi collaboratori, degli apostoli, ripeto sempre questi nomi perché mi fanno compagnia, Timoteo, Tito, mi sembra molto bello sentirli presenti, però ecco questa presenza, quella domanda che ha fatto Giovanni all'inizio, com'è la presenza, forse proprio sta in queste parole, cioè è una presenza che è nella croce, non la vediamo, è nascosta, ma non per questo è meno presente, meno gloriosa. E poi finisco con questo inno di ringraziamento per la gloria di Dio, perché questo ringraziamento, forse Paolo non aveva in mente l'Eucaristia quando diceva così, non lo so, però se è la parola greca che dice Caristos, ecco, io mi pongo di fronte a questo mondo anche in questo atteggiamento, cioè la lode della gloria di Dio, ringraziando anche in una vita perseguitata, come qua dimostra. E oggi più che mai il mondo è ormai conclamato una vittoria di un neoliberalismo selvaggio che non darà molto scampo al cristianesimo, non ancora per molto, credo. Però io credo che sia questo punto di resistenza di Ippomonin forse più efficace, ecco, poter ringraziare lodando la gloria di Dio, credo che sia un atto di grande resistenza e forse oggi il più efficace.
Il versetto 7 dice: noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta. Pensavo che questo tesoro potesse essere il Vangelo del versetto 3, dice: se il nostro Vangelo rimane velato, appunto, che questo tesoro ci venga in aiuto e non rimaniamo schiacciati dagli eventi della vita, perché la buona novella è c'è sì la croce e la morte, però c'è anche la risurrezione.
E il discorso che ha iniziato Barbara, se ho ben capito, riguardo al versetto 13, il fatto che uno dei fini, diciamo, della vita cristiana, della vita degli uomini, quindi, è quello di dare gloria a Dio, e quindi la grazia deve essere moltiplicata perché tutti ringrazino. Questo concetto è espresso anche quando si parla della colletta, è la stessa cosa al capitolo 9, dice al versetto 12: perché l'adempimento di questo servizio sacro, cioè la colletta, non provvede soltanto alle necessità dei santi, ma ha anche maggior valore per i molti ringraziamenti a Dio. A causa di questo servizio molti ringrazieranno Dio per la vostra obbedienza. Insomma, mi sembra che sia la benedizione come fine di tutto, la lode a Dio. E riguardo invece ai versetti che anche più volte nell'anno meditiamo, anche nelle feste degli Apostoli, io lette in questo contesto, in questi capitoli, mi sembra che lui stia parlando in recto del ministero e stia facendo un'apologia del ministero suo, quando è accusato probabilmente gli è contestato il fatto che sembra essere debole, addirittura meschino, o comunque una sua debolezza o fisica o non sappiamo bene di che tipo possa deporre o mettere in dubbio la sua autorevolezza. Infatti quasi a ogni versetto, nei capitoli 2, 3, 4, lui dice: noi non ci vergogniamo, abbiamo fiducia, parliamo con parsia, ci comportiamo con molta franchezza. Quindi questi versetti vengono a dire non che tutto avviene nonostante la sofferenza, ma che il ministero ha la sua prova nella sofferenza, cioè nel ministero della nuova alleanza la sofferenza ha una gran parte. Perché, come dice al versetto 13, ma insomma lo dice più volte, dice che la luce deve rifulgere dalle tenebre, perciò è rifulso nei nostri cuori. Poi dice che abbiamo un tesoro in vasi di creta e poi dice: ho creduto, perciò ho parlato. Ed è con questo spirito di fede che noi crediamo e perciò parliamo, nella certezza che il Signore ci risusciterà. Cioè il ministero della nuova alleanza è provato e cioè è messo e avvalorato dalle prove, ed avviene nella fede, quello spirito di fede per cui è scritto nel Salmo: creduto, perciò parlato. Anche noi crediamo, perciò parliamo.
Io faccio riferimento solo a questo scarto che c'è nel versetto 12: opera in noi e la vita in voi, perché aveva già detto anche nell'Apostolo stesso che la sofferenza però genera vita, ma qua è verso la comunità che c'è una fecondità e una dell'opera della morte. Allora, non so, mi pare che, come già in altri passi, il rapporto tra l'Apostolo e la comunità è un rapporto molto importante, molto stretto. E nel giorno del giudizio uno sarà con l'altro il motivo del vanto: io per voi, voi per me. In altre lettere dice: mia corona, quello che con cui io mi posso presentare a Dio gloriandomi. E così mi sembra che non sia una cosa, mi sembra importante, insomma, che Paolo voglia sottolineare che nel percorso dell'Apostolo quello che avviene ha un frutto poi nella comunità che è nata. Insomma, c'è sempre una dimensione che lega il percorso del singolo con il percorso della comunità, e questo particolarmente nel caso della fondazione di quello che può essere padre, dentro a una lettera che vediamo che suppone tante difficoltà in questo rapporto, eppure è un rapporto, mi sembra, fondamentale.
Tutti gli scritti paolini, come si sa, sono veramente poveri di tratti di conoscenza della vita di Gesù, perché Gesù gli si è rivelato,
da risorto, come a 500 fratelli, ha udito Paolo parole indicibili al settimo cielo, ma Gesù non l'ha frequentato, non l'ha conosciuto. Per cui ci si domanda che cosa può avere trasmesso Paolo ai suoi connazionali, agli ebrei credenti come lui e soprattutto ai pagani, della vita di Gesù nel suo Vangelo. Che cosa può avere trasmesso? Fintanto che al capitolo quarto, all'inizio, dice: ho ricevuto questo servizio come un atto di misericordia. Non ci scoraggiamo. Ecco, questo secondo me cambia tutto. Cioè, a Paolo è stata rivelata in Gesù la misericordia. E Gesù, Paolo, ha conosciuto la Chesed, la misericordia, in Gesù, nella gloria di Gesù, come uno degli attributi fondamentali di Dio. E quindi sicuramente ha potuto trasmettere a tutte queste persone qual è il significato dell'essere credenti e di sperimentare la misericordia di Dio che si è rivelata in Gesù. E tutti questi antitesi in fondo rivelano come Paolo ha sperimentato e ha conosciuto la misericordia.
I versetti quinto e sesto del primo capitolo ritornano qui, in questi versetti, e chiudono in qualche modo forse un primo discorso di Paolo.
Devo dire un'altra cosa, ma quello che diceva Stefano, sì, Paolo è centrato sulla morte e risurrezione di Gesù, ci sono però altre osservazioni di cui bisogna tenere presente. Non possiamo ricavare dalle lettere tutto il discorso che Paolo poteva fare, come il che lui chiama l'evangelizzazione, e che era un percorso che si concludeva a quanto pare col battesimo, tanto che lui nella prima Corinzi, dal momento che ci sono partiti, dice: io non ho battezzato nessuno salvo qualcuno. Difficile, perché le lettere non sono il testo con cui che il testo che riproduce, diciamo, il catechismo è l'introduzione e l'evangelizzazione. Le lettere sono uno strumento di guida dell'apostolo successivo, come altri strumenti, le sue visite, i suoi rappresentanti, che evidentemente parlavano. Noi non abbiamo tutti i discorsi qui, anche quando leggevano la lettera spiegavano, è evidente che doveva essere discussa, spiegata, ecco. Quindi noi non abbiamo tutto questo, però proprio nella seconda Corinzi, non solo, ma soprattutto forse la seconda Corinzi, emergerà ogni tanto il riferimento alle virtù di Gesù. Certo, la virtù fondamentale per l'apostolo è il suo amore fino alla morte. Per esempio, subito dopo, capitolo 5, versetto 14, parla dell'amore di Cristo, l'amore del Messia, che non è l'amore verso il Messia, è l'amore che Gesù ha vissuto come esempio e che ci sostiene. E non è solo quello, verrà fuori ancora altri aspetti. Quindi è possibile che, perché Paolo è diventato anche discepolo prima di diventare, diciamo, apostolo, ecco, è diventato anche discepolo, si è unito a quelli che ai primi discepoli. Lui si rifà per il suo apostolato all'incontro personale e lo sostiene con vigore, ma Paolo ha dovuto imparare molte cose, è passato dal fariseismo, diciamo, a un'altra setta. Comunque non volevo adesso fermarmi su questo, ma tornando al punto che a me sembra centrale, cioè il testo di oggi è una risposta. Il punto centrale, se è tutto vero, quello che Paolo afferma sulla nuova alleanza, il punto è come la potenza della nuova alleanza è presente. In che modo? Adesso è presente in quelli che sono in Cristo? Noi vediamo che i versetti 10 e 11 interpretano molto bene le contrapposizioni precedenti. Tribolati, ma non disperati. Tribolati, la morte di Gesù in noi. Ma non disperati, la vita di Gesù in noi, la vita del risorto. Come si manifesta la potenza della vita del risorto adesso? Nel non disperare. Per questo l'Apostolo, secondo me, insiste, troviamo al versetto 1 del capitolo 4, al versetto 16, noi non ci disperiamo. Non possiamo disperarci, noi non veniamo meno. Mi sembra una cosa molto significativa, anche dopo lo svilupperà. Noi non ci perdiamo d'animo, anche se il nostro corpo si va disfacendo. La morte e la vita, e questo è, mi sembra, non vorrei aggiungere il punto più importante qui, lo vedrei nei versetti 10-11, mi sembrano rivelatori, anche di altre espressioni dell'Apostolo molto criptiche che vedevamo già, per esempio al capitolo 2, versetti 15 e 16, quando lui dice che è il profumo di Cristo fra quelli che si perdono, fra quelli che si salvano, cioè è un profumo positivo per tutti. Qui lui dice là da morte a morte, da vita a vita. Qui si sembra che sia esplicitato. Dalla morte di Gesù alla morte dell'Apostolo, al morire dell'Apostolo. Dalla vita di Gesù risorto alla vita dell'Apostolo. Come si può manifestare, dice qui, la vita del risorto nella vita dell'Apostolo? Attraverso la speranza. Nel non disperare. Questa è la vita del risorto. Adesso si manifesta così, difatti parla con termini di manifestazione. Noi portiamo il morire di Gesù nel nostro corpo mortale perché si manifesti nel nostro corpo mortale adesso anche la vita di Gesù. Quindi è proprio attraverso il portare la croce, diciamo, ecco, che si manifesta la vita. Come? Con la speranza, con la pazienza. E tutto è fondato, come avete già detto, diceva anche prima sopra Sara e altri, tutto è fondato nella fede. Perché Paolo parla, dice? Perché ha lo spirito della fede, cioè la convinzione indubitabile che non solo Cristo è risorto, ma è risorto come primizia. Cioè che Dio risusciterà anche noi. E quest'opera l'ha già cominciata, sia pure in modo iniziale e nascosto. Però si manifesta questo modo con cui Dio opera fino adesso, perché Paolo lo attribuisce a Dio. Non lo attribuisce solo a una nostra virtù. Attribuisce a Dio che opera in noi la pazienza, la speranza. Raccogliamo i nostri cuori nella preghiera, tutti i nostri fratelli e sorelle, nell'ora della nostra Eucaristia e tutti quelli che ci seguono, si collegano con la nostra preghiera o ci affidano le loro intenzioni. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, per la nostra Chiesa latina. In questo giorno il Signore custodisca e sostenga coloro che la guidano, il nostro Papa Francesco, tutti i vescovi, affinché possano testimoniare con le parole e con le opere la risurrezione del Signore. Preghiamo. Chiediamo al Signore un dono rinnovato di pazienza, di sopportazione, affinché non sfuggiamo alle sofferenze e ai dolori che ci vengono in questa vita, ma possiamo affrontarli con la speranza, con la fiducia in Lui, affinché possiamo testimoniare così la risurrezione del Signore in noi. Preghiamo. Preghiamo per tutti i tribolati, gli affaticati, gli oppressi, ricordando al Signore soprattutto i più poveri, i più umili, quelli che non possono più sperare nelle possibilità umane, perché il Signore li sostenga. Preghiamo anche perché venga loro incontro la misericordia e la carità dei fratelli. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per coloro che governano il mondo, per quanti sono chiamati a guidare le nazioni e i popoli. Il Signore mi mandi su di loro uno spirito di intelligenza e di sapienza, affinché possano sfuggire al dominio del Satana e possano così svolgere il compito per il quale sono stati chiamati. Preghiamo. Infine, sempre per la pace. Signore, mandi persone capaci di condurre la nostra storia su vie di pace. Preghiamo.
Ringraziamo oggi davvero profondamente il Signore per questo anno che Teresa ha passato con noi, perché la comunione e il desiderio di bene reciproco siano davvero la lode che alziamo al Signore tutti insieme, ovunque siamo, sempre. Preghiamo.
Una mia amica che si chiama Daria, che ho conosciuto a Monte Tauro, che è rimasta vedova nei giorni scorsi, improvvisamente, per suo figlio Michele, perché il Signore le dia forza e fede per affrontare questo momento. Preghiamo.
Una preghiera anche per Francesco, mio nipote, che compie gli anni, per la sua vita. Preghiamo.
Preghiamo per la Mirella, che oggi compie 101 anni ed è così sola e triste, che almeno il nostro pensiero sia sempre con lei e l'aiuti. Preghiamo.
Vorrei pregare nella grazia di questo testo per il dialogo interreligioso tra tutti i credenti, credenti in Dio, credenti di altre religioni, perché davvero lo scambio e la ricerca di ciò che è il sommo bene possa portare e promuovere in tutti il ringraziamento di tutta la famiglia umana e possa custodire nel cuore di tutti gli uomini il desiderio di una grande unità e armonia tra tutti. Preghiamo.
Chiedo preghiere per un giovane che è caduto da 8 metri e la sua mamma è disperata perché non si sa come sono andate le cose. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo sempre le vittime e tutti quelli che restano, che sono nella disperazione, nel dolore, senza un futuro, preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.